Radio Emilia Romagna.
Racconti di un viandante.
Ottava puntata. La città del bel canto. Da sempre il festival Note Oltre i Confini ci porta alla scoperta di luoghi carichi di memorie, di curiosità e di bellezza. Luoghi meravigliosi e spesso poco conosciuti della nostra regione che ospitano i tanti incontri della rassegna. Per l'edizione 2023, dal titolo Dialoghi, è un dotto viandante, città dopo città, palazzo dopo palazzo, puntata dopo puntata, a condurci in una turbinosa passeggiata ricca di suggestioni fino al luogo del nostro appuntamento musicale. Oggi siamo a Modena, la città del bel canto. Due gli appuntamenti che ci attendono: il 28 settembre al ridotto del teatro Pavarotti Freni con Giovanni Bietti, Gemma Bertagnoli e Giulia Volcato. Il 14 ottobre nelle sale dell'archivio storico comunale con Teodora Tommasi, canto e arpa, e Federico Rossignoli al liuto. Buon ascolto.
Ci spostiamo a piedi da Corso Canal Grande a Piazza Sant'Agostino per raggiungere i due appuntamenti del 28 di settembre e del 14 di ottobre. Il primo al ridotto del teatro Pavarotti Freni, il secondo all'archivio storico comunale, dove troveremo le testimonianze di un'antica e solida tradizione musicale modenese. Fin dal XVI secolo, la vicina Mantova, dove alla corte dei Gonzaga fioriscono personalità musicali di assoluto rilievo, da Monteverdi a De Wert, la produzione madrigalistica della corte ferrarese fa sviluppare anche nella nostra città il gusto raffinato per la musica profana, corroborato sul piano letterario da centri locali di cultura esclusiva, come l'Accademia degli Unanimi di Sassuolo, e da figure d'eccellenza come Tarquinia Molza, di cui avremo modo di parlare nel corso di questa passeggiata. Ma cominciamo con ordine, elencando i diversi titoli di cui può fregiarsi la città della Ghirlandina, che, mentre si nutre di musica ed arte, non dimentica i piaceri della buona tavola, né tralascia di prosperare grazie ad un'imprenditoria vivace e coraggiosa. Patria dei due prestigiosi marchi della Ferrari e della Maserati, è anche un rinomato centro di ottima cucina che vanta diverse eccellenze, dallo zampone al cotechino, dal nocino all'aceto balsamico, dal parmigiano ai tortellini. A proposito di questi ultimi, vale forse la pena di ricordare che a Reggio Emilia si finge stupore e meraviglia, e anche un po' di disgusto, quando affermate di voler assaggiare tortellini in brodo. Nel Reggiano, infatti, i tortellini sono dei dolcetti da fine pasto, farciti da un impasto a base di marmellata e frutta secca, e non la rinomata pasta all'uovo ripiena, la cui forma, secondo una leggenda che trae spunto dalla secchia rapita di Alessandro Tassoni, imiterebbe l'ombelico di Venere. E proprio l'archivio storico comunale conserva la copia autografa manoscritta del poema eroicomico donata dallo stesso Tassoni al comune di Modena. Qualunque sia il nome e l'origine di questa prelibatezza, che si ritrova sotto diversi nomi e con piccole varianti in tutta l'Emilia, guai a confonderli con i cappelletti, che appartengono invece alla tradizione romagnola. Inutile sottolineare come lungo la via Emilia, ma in particolare tra Bologna e Modena, tra Reggio e Parma, ci si contenda la primogenitura e il nome stesso di alcune specialità gastronomiche. Il parmigiano, per cui si è trovata la dicitura diplomaticamente equidistante di parmigiano reggiano, l'aceto balsamico tradizionale, sulla cui origine ancora è aperta la contesa tra Reggio Emilia e Modena, e i tortellini, appunto, per i quali esiste un rigido protocollo depositato il 7 dicembre del 1974 dalla Confraternita del Tortellino e l'Accademia Italiana della Cucina presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna. La ricetta del ripieno dei tortellini prescrive, dentro una sfoglia di farina e uova, un ripieno preparato con lombo di maiale, prosciutto crudo, mortadella di Bologna, parmigiano reggiano, uova e noce moscata. I tortellini, secondo la tradizione emiliana, vanno cotti e mangiati rigorosamente in un buon brodo di carne di manzo e di cappone o gallina. Questa golosa digressione dedicata alle contese gastronomiche ci ricorda che lo stesso spirito battagliero che anima le discussioni tra i buongustai si ritrova nell'altra tradizione che vanta la città di Modena, l'arte del bel canto. Anche se i suoi cultori non raggiungono le vette delle partigianerie dei loggionisti parmensi, essi comunque dedicano energie e fiume di parole ad elogiare questa o quell'interprete, questo o quel do di petto, pronti a schierarsi su fronti opposti, ma ben consci tuttavia di poter contare su una tradizione di eccellenza. Basti pensare ai grandi interpreti come Luciano Pavarotti, Mirella Freni e Raina Kabaivanska, la cui fama e la cui dedizione all'attività di docenza ha attirato allievi da tutto il mondo e dato vita a Modena Città del Bel Canto, un progetto di alta formazione e produzione per cantanti lirici, frutto di un protocollo d'intesa sottoscritto nel 2016 tra Fondazione Cassa di Risparmio, ora Fondazione di Modena, Comune, Teatro Comunale e Conservatorio Vecchi Tonelli. Il teatro, oggi intitolato alle due glorie cittadine, fu inaugurato nel 1841 con la denominazione di Teatro dell'Illustrissima Comunità e nel corso della sua storia ha conservato intatta la sua bellezza e non ha subito alcuna trasformazione strutturale significativa. Nella sua veste attuale il teatro è frutto di un accurato restauro storico-conservativo che lo ha riportato allo splendore originale e adeguato a tutte le moderne norme di sicurezza. Dicevamo, agli inizi della nostra passeggiata, di un'antica e solida tradizione musicale modenese alimentata a partire dal XVI secolo dai frequenti rapporti con la corte di Mantova e con quella di Ferrara e sostenuta in primo luogo dall'atteggiamento dei singoli sovrani. Un esempio per tutti. Il duca Francesco I accoglie a Modena il librettista e tiorbista Benedetto Ferrari, artefice insieme a Francesco Manelli dell'apertura a Venezia dei primi teatri pubblici. Gli affida la direzione nella Cappella Musicale di Corte e quella del Teatro Ducale di Piazza, dove nel 1656 va in scena l'Andromeda, che pare essere la prima apparizione dell'opera in musica in città. Proprio la ricchezza di spazi teatrali contribuì ad assicurare continuità alla vita musicale e al mantenimento dei flussi di cantanti, del gusto del pubblico e dell'identità cittadina. Una ricchissima documentazione, che comprende anche carteggi, manifesti, locandine, libretti d'opera, spartiti, conservata presso l'archivio storico comunale, testimonia la passione e l'interesse per il teatro in un secolo, l'Ottocento, ricco di fermenti ed eccezionalmente dinamico nel campo delle arti. Consultando questi fondi si può ripercorrere l'attività di istituzioni e associazioni legate a vario titolo alla comunità modenese, impegnate nel settore dello spettacolo e dell'arte. Dalla direzione agli spettacoli, che ci permette di vedere la complessa vita interna ed esterna del Teatro Comunale di Modena, agli atti della Società Filarmonica Modenese, operante nella prima parte dell'Ottocento, dai programmi agli organici dell'Accademia, agli intrattenimenti musicali, dalle feste di ballo mascherate non alle carte della Società Filodrammatica Cuore ed Arte, fino agli atti della Società di Incoraggiamento per gli Artisti. Per scoprire questa preziosa documentazione ci avviamo a Palazzo dei Musei, dove in archivio si svolgerà il nostro concerto per canto, arpa e liuto, ricordandoci però che nella galleria estensa al terzo piano del palazzo è custodito un autentico tesoro, la cosiddetta arpa estense, strumento in legno d'acero e di pero verniciato, composto da una doppia fila di 58 corde. Attorno a questo strumento i destini di Modena, Mantova e Ferrara si incrociano e ci permettono di raccontare uno straordinario esempio di raffinata pratica musicale, per di più tutta al femminile, il concerto delle dame. Ma per meglio comprendere di cosa stiamo parlando, facciamo un passo indietro. Nel febbraio 1579, Alfonso II, duca di Ferrara, sposatosi in terze nozze con la quindicenne Margherita Gonzaga, ebbe modo di ascoltare la cantante e liutista Laura Peperara, che alla corte mantovana di Guglielmo Gonzaga, appassionato musicofilo e compositore egli stesso, ebbe come maestri figure di tutta eccellenza. Jacques Devers per la musica e il canto, Abramo dell'arpa e il nipote Abramino per l'arpa, Isacchino Ebreo Masserano per la danza. Alfonso II ne restò ammaliato. Vedde una giovane che, essendo assai bella e oltre a ciò avendo virtù di suonare e cantare eccellentemente, gli venne desiderio di averla a Ferrara e giunto qua ha procurato che la signora duchessa la mandi a ricercar per sua dama. Laura Peperara giunse allora a Ferrara, accompagnata dal padre, e il duca volle destinare a lei l'arpa, oggi conservata alla Galleria Estense, invitandola a far parte, insieme ad Anna Guarini e Livia d'Arco, del celebre concerto delle dame. Riservato esclusivamente alla corte e ai suoi illustri ospiti, il concerto delle dame era un innovativo complesso musicale, frutto di un'originale sintesi risultante dalla combinazione di tre solismi vocali, ciascuno sostenuto da un differente strumento di accompagnamento, cioè liuto, viola da gamba e arpa. Fu allora che in una posizione di tutto rilievo venne chiamata un'altra donna di rango, poetessa ed artista, modenese, Tarquinia Molza, che il duca Alfonso II, in visita a Modena con la moglie Barbara d'Austria e la sorella Lucrezia, aveva avuto modo di ascoltare nell'ottobre del 1568, mentre si esibiva in compagnia dei primi musici della sua cappella sopra alcuni difficili madrigali e cantare a liuto, rendendole grandissimi onori durante la sua permanenza in città. La Molza fu assunta nel 1583 alla corte estense come dama d'onore della duchessa Margherita Gonzaga, ad effetto che con la sua presenza desse perfezione a quel coro che era stato da lei formato. Era rispettata e onorata protagonista della vita mondana e culturale. Giovan Paolo Virchi, organista e musico di Alfonso II, allude alla sua presenza accanto alle dame del concerto nel madrigale «Segua, rinascer Laura e prenda l'arco». Il tasso, da lei conosciuto fra il maggio e l'ottobre del 1568, le dedicò alcuni sonetti, nei quali ne loda lo stile poetico, il talento musicale e l'erudizione, e da lei si rivolse nel novembre del 1585 affinché potesse intercedere per la sua liberazione dall'ospedale di Sant'Anna. La sua fama di poetessa e di erudita è confermata da tutti i contemporanei. Francesco Patrizi, di cui fu allieva, la definì la più dotta fra tutte le più illustri matrone che sono, che furono e che in avvenire saranno. Tarquinia era nata a Modena il 1 novembre del 1542 da Camillo, figlio primogenito del poeta Francesco Maria Molza, e da Isabella Colombi, nipote del ricco banchiere modenese Ludovico Colombi. Il padre ne aveva ritardato il matrimonio per garantire alla giovane l'agio necessario agli studi e per individuare un partito vantaggioso. Alla morte del padre, la famiglia si trovò in grave disagio a causa della numerosa prole. La madre si rivolse allora al cardinale Farnese, pregandolo di prendere sotto la sua protezione i figli Lodovico, Niccolò e Tarquinia, di buona indole e speranza vivissima. Dopo il matrimonio con il nobiluomo Paolo Porrino Tarquinia, riprese gli studi sotto la guida di eccellenti maestri, Giovanni Maria Barbieri, poeta in volgare, autorevole studioso ed editore di lirica provenzale, e Lazzaro Labadini, i quali la istruirono nelle lettere latine e greche. Il matematico astronomo Antonio Guarini, un certo rabbino Abramo che le insegnò l'ebraico. Iniziò anche lo studio della musica, condotto nel corso degli anni grazie all'insegnamento e alla frequentazione di numerosi maestri. Avvicinatasi dapprima alla pratica strumentale del clavicembalo, in seguito abbandonata, Tarquinia sviluppò un notevole talento nel canto, al punto da divenire una delle più apprezzate virtuose del tempo. La sua capacità tecnica le consentiva di affrontare partiture complesse anche accompagnandosi con liuto e viola da gamba. Durante il soggiorno a Ferrara, la Molza continuò a mantenere i contatti con Modena, dove tornò definitivamente nell'autunno 1589, licenziata dalla corte estense a causa della contrastata relazione con Jacques de Vergne, maestro di cappella di Alfonso II, giudicata sconveniente per una dama della duchessa. Qui proseguì l'attività letteraria e musicale. La sua casa divenne uno dei principali luoghi di riunione intellettuale della città, nel delicato periodo della devoluzione di Ferrara e del conseguente trasferimento della corte estense a Modena. Sul finire del secolo intrattenne stretti rapporti con il nunzio pontificio Giovan Battista Stella e forse proprio per interessamento di Stella il Senato romano le concesse, in virtù delle sue doti poetiche e musicali, il privilegio della cittadinanza onoraria, dicembre 1600, per la prima volta accordata a una donna, riconoscendole insieme il titolo di unica. Il privilegio si conserva proprio nell'archivio storico comunale. Morì a Modena l'8 agosto del 1617 e fu sepolta nel Duomo, dove è ricordata da una lapide. La nostra passeggiata è giunta al termine e non ci resta che darvi appuntamento il 30 settembre al ridotto del Teatro Pavarotti Freni alle 18 con le voci di Gemma Bertagnolli e Giulia Bolcato, accompagnate al pianoforte da Giovanni Bietti. E ancora il 14 ottobre nelle sale dell'Archivio Storico Comunale col canto e l'arpa di Teodora Tommasi e il liuto di Federico Rossignoli. Buon ascolto!